Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera, e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Beh, tutti potevano immaginare questa similitudine che Gesù fa con la vigna. Perché? Perché conoscevano le vigne, sì, anche per questo. Ma perché c'era al centro della loro attenzione, diremmo noi, dello Spirito, una immagine, l'immagine della loro appartenenza al popolo di Israele. Questa appartenenza al popolo di Israele è vista come l'adesione alla grande vite che è Israele. Un salmo ne parla, dicendo che una vite è stata presa dall'Egitto, per trapiantarla Dio ha espulso i popoli e i suoi tralci arrivavano fino al mare, fino al fiume, i suoi germogli, per dire la permanenza di Israele in quella terra. Di più, al centro della loro fede, della loro identità, c'era il Tempio, e il Tempio aveva una struttura più grande, più alta, non proprio al centro, ma insomma era il luogo dove c'era anche l'Arca dell'Alleanza, luogo santissimo, lo chiamavano il Santo dei Santi, per dire il Santissimo. E questo luogo, questo edificio, questo parallelepipedo, era affreggiato con un disegno di tralci e di uva d'oro, così che quando, siccome era esposto verso oriente, quando sorgeva il sole, tutti potevano vedere la magnificenza di questo ornamento, a ricordare a tutto il popolo, a chiunque guardasse in quella direzione, che Dio questa vigna se l'era scelta, l'aveva impiantata in quel luogo e da là, da questo luogo, ha desiderato effondere la sua linfa vitale, la sua santità in tutte le membra, ovunque si trovassero, dal mare al fiume, dall'Ermon fino al sud. Dunque era forte in loro questa immagine, ma quando si legge questo Vangelo di Giovanni, questa immagine non c'è più. Era stato distrutto il Tempio. Immaginati tu della gente che si riconosce in un simbolo, in un luogo, in un modo di vivere, no? Di condurre la vita, e che questo gli venga tolto. Quanto sempre abbiamo paura che ci venga tolto la nostra sicurezza, la paura dell'instabilità, del non essere, non capirci più in relazione a cosa. Dunque, nel cuore di questa gente c'era una memoria risvegliata dalla predicazione di Gesù sulla vigna, sulla vite, e allo stesso tempo la curiosità di sapere come avrebbero continuato a percepire la propria relazione con Dio ora che il Tempio non c'era più. E Gesù dice: guardatemi tutti, sono io la vite. Immaginare che stupore si saranno detti: ma come? Ma la vite era il Tempio, era Israele. Ma chi è costui? Ma loro lo hanno già conosciuto nella sua santità, hanno capito che lui è il Messia. Dunque, quando dice io sono la vite, dice sono io Israele, sono io la tua casa, sono io la promessa, sono io il Messia che è venuto a rispondere a tutte le tue domande. E allora dice Gesù: siccome sono io la vite, rimanete in me, non abbiate paura, non siete più smarriti, non c'è più il Tempio, non c'è più Israele, non c'è più Gerusalemme, non abbiate paura. Lo dice a loro e la Chiesa ci mette davanti queste parole del Cristo oggi, nelle condizioni in cui ci troviamo, nella precarietà della nostra vita, in mezzo alle difficoltà che sicuramente tutti incontriamo, in quelle che incontra il mondo in questo tempo, così terribili, così poco comprensibili. Dice ancora la nostra vita: sono io la vita. Allora tu dirai: se tu sei la vite, quale linfa arriva fino a me? La linfa della vita. Lo dicevamo qualche giorno fa: io sono la via, la verità e la vita. La linfa della vita. Questo vuol dire che non c'è una difficoltà incastonata dentro la tua esistenza che non possa essere sconfitta da questa vita che promana dal cuore del Cristo e raggiunge tutte le sue membra. E a che cosa servirà questa linfa, oltre che a rendere più vivo me e addirittura destinato alla vita eterna? Questa linfa serve anche a raggiungere tutti quelli che io non sono riuscito ad amare, tutti quelli che anzi non mi hanno amato, che mi mettono sempre alla berlina. Questa linfa è il nome di Gesù che passa attraverso la mia vita, le mie sofferenze, raggiunge la tua e la ridesta una speranza che tu non hai mai conosciuto. Noi non siamo qua per aderire a allo statuto di un club. Noi siamo qua perché questa linfa ci faccia accorgere che siamo destinati a questa gloria, ce la faccia già pregustare, percepire. Questa linfa è perdono, riconciliazione, salvezza, accoglienza, mai odio, mai giudizio, mai divisione. E tu sarai un tralcio capace di portare questa linfa finché produca frutti in questa generazione? O pensi di tenertela per te, gelosamente, come se fosse la linfa dei tuoi sentimenti che raggiungono un Dio che forse non conosci, perché quel Dio invece ha compassione dei tuoi nemici, ha compassione di quelli che sono fuori e sta aspettando per fare loro grazia come vuole farla a te. D'altronde tu lo sai, se questa appartenenza a Lui non rimane come un tralcio legato alla vite, si secca tutto. Senza di me non potete far nulla, dice Gesù. Può diventare un filantropo, una persona che fa tante cose buone, ma se tu non passi la speranza della vita eterna che tutti quanti noi abbiamo già, se tu non celebri questa vita eterna quando incontri l'altro e non gli fai capire che lui ce l'ha questa vita eterna, non glielo devi dire, eh? Se lo onori lo saprà. Che gli devi dire? Guarda che tu non morirai. Trattalo come un essere eterno, trattalo, e lui lo capirà, lo vedrà, se ne accorgerà. Non lo giudicare e capirà che può emendarsi. Non lo condannare e capirà che è ancora amato da Dio. Dice Geremia: tu ci hai amati di amore eterno, per questo ci conservi ancora pietà. E se tu conservi pietà a noi, quanto più noi possiamo conservare questa pietà anche per quelli che sono lontani o che ci fanno sentire qualche volta lontani. Possa lo Spirito di Dio che tutti attendiamo in questa Pentecoste accendere questa fede, costituire in santità questa speranza, che non germogli in una carità nuova, che costruisca una Chiesa nuova, una condivisione autentica. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, se ci hai ritenuti degni di portare a compimento l'opera che il tuo Figlio ha iniziato, pota anche la nostra vita, ma fa che non perdiamo mai la speranza di essere anche noi collaboratori per l'edificazione del Regno. La nostra sofferenza, le nostre difficoltà, compiano la purificazione del cuore in noi e lo dilatino, perché impariamo ad amare tutti quelli anche che ci hanno fatto del male. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Fa che questo suo viaggio, in questi giorni, rechi pace e riconciliazione a tutti quelli che sperano nel tuo nome. Fa che le sue parole e il ministero di tutta la Chiesa ricostruiscano la pace tra i popoli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai visitati tante volte in molti modi. Abbiamo conosciuto e sperimentato la tua misericordia tutte le volte che hai rimesso i nostri peccati. Fa che possiamo essere testimoni autentici, che non ci tiriamo indietro. Le nostre mancanze perdonale, le nostre ferite rimarginale. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, sono davanti a te tutti gli uomini e donne che soffrono a causa di una guerra che non tende a terminare. Non ne conosciamo le ragioni fino in fondo. Sappiamo solo che tu hai pietà dei tuoi figli, riscatta allora i poveri, i lontani, quelli che sono schiacciati dal sangue della guerra. Per questo ti preghiamo. Ed ora, Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Tu conosci i pensieri del loro cuore. Nulla è nascosto ai tuoi occhi. Mostra loro la tua misericordia, guarendo i loro mali, mettendoli al riparo dal maligno e dalle sue seduzioni, custodendoli nel tuo amore, fa che si accorgano che non sono soli e celebrino in mezzo a questo mondo di tenebra la luce benedetta del tuo Figlio. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.